Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Eccoci. È ora di iniziare davvero. Mi sono messo in testa che avrei voglia di narrarvi la storia d'Italia. Perché la storia d'Italia? Perché abbiamo una storia lunga, complessa, a tratti drammatica e a tratti eroica. Ma il problema è che è una storia lunga, complessa, drammatica e difficile da ricordare, raccontare o riassumere. Non sono uno storico, ma un appassionato di storia, come voi penso. Con questo podcast intendo avvicinare il più possibile la storia ad altri appassionati o a semplici curiosi che vogliono capire il percorso che lega l'Italia post-imperiale ai comuni, il Rinascimento, le dominazioni straniere, il Risorgimento e l'Italia moderna e contemporanea. Vorrei fosse un percorso per quanto possibile divertente, didattico senza essere didascalico. L'ultima domanda è perché io? Beh, la risposta è semplice. Ho cercato un podcast sulla storia d'Italia per poterlo ascoltare e sono rimasto stupito di non trovare nulla in italiano. Mi pare una mancanza a cui porre rimedio e mi sono chiesto perché non tentarci. Vorrei dedicare questo podcast a tutti i connazionali che un giorno hanno sognato, anche per una sola volta, di vivere in un altro tempo. Per quanto mi riguarda, vorrei anch'io fermarmi un giorno ad un passaggio a livello e ritrovarmi a Frettole, nel 400, quasi 500, a patto di avere il biglietto di ritorno, si intende. Episodio 1. In principio fu una lupa. Dove iniziare con la storia d'Italia? Mi sono posto questa domanda molte volte. Potreste dire che la risposta è facile. Dall'inizio. E certamente si potrebbe iniziare dall'Italia preromana, quando l'Italia ancora non si chiamava così, per poi passare attraverso gli epici secoli della storia romana, una storia così grande e appassionante che nutre da secoli fiumi di inchiostro e chilometri di pellicole. Ma, e questa è una mia decisione, vorrei iniziare dove la storia di Roma si interrompe, o almeno pare lo faccia. Vi potreste chiedere perché, pare una scelta arbitraria, ma provo a difenderla. Roma è qualcosa di più grande dell'Italia. Roma è la storia di una civiltà che abbraccia l'intero Mediterraneo. Ma c'è di più. Oggi noi italiani non ci consideriamo romani, abbiamo smesso di farlo da secoli. Ci sentiamo, è vero, eredi dei romani. Molti di noi sono anche abbastanza fieri degli illustri antenati. Ma siamo ben consapevoli che la nostra identità è diversa. Non siamo romani, siamo i loro successori. L'identità italiana è intimamente legata alla conquista romana, che ha forgiato per la prima volta tale identità. Una identità confermata poi nel sangue durante la guerra sociale del primo secolo a.C. Ma dopo la caduta dell'impero, ad un certo punto, abbiamo smesso di considerarci romani. Vedremo di comprendere, nel corso di questa storia, come questo passaggio sia avvenuto. Spoiler alert, non si è trattato di un passaggio improvviso, ma, come per la maggior parte dei grandi eventi storici, di un movimento graduale, fluido e impercettibile ai contemporanei. Per certi versi, il processo di costruzione di una nuova identità è culminato solo con il Risorgimento. Forse è un processo tuttora in corso. Quindi, la nostra storia avrà davvero inizio con la caduta dell'Impero Romano, la cui fine nei libri di storia è di solito considerata essere il 476 d.C. Ma prima di parlare di Odoacre e di Romolo Augustolo, occorre capire come sia arrivato l'impero d'Occidente al suo ultimo capitolo. Per farlo, dovremo ripercorrere, in modo del tutto non esaustivo, i suoi ultimi secoli, con una particolare attenzione al periodo che va da Costantino alla caduta dell'impero. Questo sommario non ha assolutamente l'intenzione di essere completo. Sarà una cavalcata veloce, ma dobbiamo posare alcune basi indispensabili per il futuro della narrazione. Nella storia ci sono stati molti imperi, alcuni più vasti, altri più popolosi, altri perfino più duraturi di quello romano. Eppure l'impero romano è unico nel suo genere, e questo non solo perché a fondarlo sono stati i nostri antenati. Per capire come il mondo romano passi attraverso una transizione che porta a Carlo Magno, al feudalesimo e alla civiltà occidentale, dobbiamo capire innanzitutto le caratteristiche uniche della civiltà romana, sia nella sua versione repubblicana che imperiale. Per capire queste caratteristiche, facciamo un breve riassunto. Roma, nella sua versione repubblicana, è una repubblica basata su un ordine costituzionale scritto e su delle consuetudini con potere costituzionale. Il potere è condiviso all'interno di un'elite senatoriale in forte competizione interna. Ma per quanto potenti, ed erano potenti, i senatori non sono di gran lunga gli unici attori politici dello Stato. Il potere del Senato è bilanciato anche da diverse istituzioni con il compito di rappresentare il popolo, come i tribuni della plebe e le assemblee popolari. La Repubblica è anche un impero, nel senso che conquista e lega a sé popoli prima nella penisola, poi delle regioni limitrofe, infine dell'intero bacino mediterraneo. Una volta distrutto ogni nemico esterno, la Repubblica entra in crisi. E so che sto davvero massacrando la storia romana con la brevità con cui la riassumo. La competizione fra fazioni e potenti signori della guerra si fa via via più intensa, fino a trascinare Roma in mezzo secolo quasi ininterrotto di guerre civili. Quando il polverone si dirada, i romani sono esausti. Decenni di guerre li hanno convinti che sia necessario avere una guida forte e stabile al centro della loro costituzione. Augusto, eliminati in modo feroce i suoi avversari all'inizio della sua carriera politica, si erge a benevolo dittatore, a primus inter pares, primo cittadino della Repubblica. Si atteggia quasi a garante della Costituzione repubblicana, arrivando a dire di non averla modificata affatto. Il suo potere, sosterrà Augusto, sarà più basato sul suo personale carisma che alcuna reale modifica della Costituzione. E qui cito Augusto, parafrasandolo un po': «Tutti sovrastai per la mia autorità personale, ma potere non ebbi più ampio di quello delle magistrature a me affidate». Augusto sostiene sostanzialmente di aver ricevuto il magistero di pontefice o console, come sotto la Repubblica, ma di essere stato ascoltato un po' più degli altri senatori, in quanto persona dotata di notevole carisma e capacità personale. Ora, come tante altre cose prodotte al tempo di Augusto, questa è in gran parte propaganda. Augusto era certamente dotato di carisma e capacità politiche indiscutibili, ma aveva anche il vantaggio di comandare personalmente qualche dozzina di legioni armate fino ai denti. Ma ogni costituzione, che sia scritta o materiale, si appoggia anche sulle finzioni. I romani credevano che i discendenti di Cesare fossero i loro comandanti, ma avevano ben chiaro che gli imperatori non erano tali in quanto figli dell'imperatore precedente. O almeno non solo, comunque aiutava. Gli imperatori erano il vertice dello Stato romano, sostanzialmente dei magistrati della Repubblica con poteri più ampi e, a differenza dei consoli, non ristretti nel tempo. La sovranità, anche allora, spettava al popolo romano, e questo è un punto chiave da comprendere. Il faraone è un dio in terra ed è in definitiva il proprietario dell'intero Egitto con tutti i suoi abitanti. Il re Sole, Luigi XIV, è il re della Francia per grazia divina, non certo il re dei francesi. L'origine del diritto a governare del faraone o di Luigi XIV è in Dio, nella divinità. La sovranità per i re europei dell'assolutismo è un'emanazione divina, non certo un ruolo affidatogli dal loro popolo. Anzi, non esiste neanche un popolo francese, esiste la Francia, una entità geografica, non un popolo, come direbbe Metternich. Non è così a Roma. Un impero che è così chiaramente erede di una repubblica. Gli imperatori sono imperatori dei romani. In questo, per fare un esempio più vicino a noi, sono più simili a Napoleone, imperatore dei francesi e lui stesso erede imperiale di una repubblica che era discesa nell'anarchia. L'impero romano dei primi secoli non era quindi uno stato monolitico al cui vertice c'era un imperatore con poteri assoluti. Era quasi, passatemi il termine, un impero costituzionale, basato sulla cessione di una serie di libertà in cambio di maggiore sicurezza e stabilità, il più antico degli scambi costituzionali. Si badi bene, però, che le libertà cedute erano soprattutto libertà di ricchi senatori a competere tra di loro per la guida dello Stato. Senatori che da allora non finirono quasi mai di lamentarsi della perdita del loro status. Ma per un cittadino comune, le libertà principali ottenute dalla Repubblica rimasero, prima fra tutte, l'uguaglianza di fronte alla legge. Legge che era stata codificata per la prima volta dalle 12 tavole e poi confermata e allargata a dismisura dall'immenso corpo del diritto romano. Questo regime, che durò da Augusto fino all'ultimo dei Severi, è chiamato oggi Principato. Il Principato era basato su alcune finzioni e alcuni propositi di base deboli. Innanzitutto, non c'era una chiara modalità per la successione del trono imperiale, proprio perché sostanzialmente ogni passaggio di consegne tra imperatori sottendeva una sorta di elezione, passatemi anche qui il termine, in cui l'esercito, il senato e il popolo di Roma avevano il ruolo di confermare la transizione. Il senato doveva farlo legalmente, conferendo i poteri al nuovo imperatore. L'esercito lo faceva de facto, acclamando l'imperatore. Il popolo aveva un ruolo più limitato e non codificato, ma anche il popolo della città di Roma doveva acclamare il nuovo imperatore. Questo sistema entra in crisi nel III secolo d.C., quando diviene evidente che la fonte vera del potere e della legittimità degli imperatori è passata quasi completamente nelle mani dell'esercito. Il Senato approva oramai solo formalmente gli imperatori, e questi passano sempre meno tempo a Roma, a contatto con il suo irreverente populus, e sempre più con i loro eserciti. Per capire come si arriverà a questo passaggio fondamentale, vanno tenuti presenti due fattori, i batteri e i nemici esterni. L'impero viene innanzitutto colpito, sul finire del secondo secolo, da una terribile pandemia, la peste antonina, probabilmente in realtà vaiolo morbillo. La peste antonina colpisce durante il regno di Marco Aurelio. L'impero ne esce profondamente indebolito. Diminuisce la popolazione, diminuiscono gli introiti, la peste porta via con sé secoli di crescita economica dovuti alla Pax Romana. In contemporanea, e questo è l'altro duro colpo, l'impero è costretto anche a combattere lunghe guerre di confine contro dei barbari ben più organizzati dei già temibili germani del primo secolo e contro un rinnovato impero persiano. In questo quadro fosco si inserisce l'incapacità quasi criminale del figlio di Marco Aurelio, figlio che lui volle così tenacemente come suo successore. La dittatura di Commodo viene seguita dalla restaurazione della Repubblica, grazie all'intervento dell'ex gladiatore Quinto Massimo Meridio, che muore nel Colosseo ridando la libertà a Roma. Ah, no, quella era un'altra storia, mi sono un po' confuso. No, niente restaurazione della Repubblica. L'assassinio di Commodo nel 192 d.C. viene in realtà seguito da una guerra civile vinta alla fine da Settimio Severo. La cupa dittatura militare dei Severi, Settimio e i suoi orridi figli, anticipa la crisi del III secolo, ovvero la totale sudditanza del potere civile a quello militare dell'esercito. Quando, nel 235 d.C., l'ultimo dei Severi, un giovane imperatore di nome Alessandro Severo, perde il rispetto dei suoi soldati, questi lo assassinano e nominano uno dei loro, Massimiliano il Trace, a capo dell'impero. È un momento determinante della storia dell'impero. Seguiranno 50 anni di caos. E non a caso, se il potere è legittimato solo dalla forza e dal desiderio delle legioni, qualunque comandante può ambire al trono e alla legittimità a governare. Rivolte si succedono a ritmo incalzante, mentre barbari e persiani premono alle frontiere. I Goti infliggono ai Romani una sconfitta tremenda ad Abritto, uccidendo per la prima volta un imperatore sul campo di battaglia. Non è l'ultima volta che sentiremo parlare di Goti. I Persiani, a loro volta, prendono prigioniero un altro imperatore, Valeriano. I Persiani paiono perfino vicini alla conquista dell'intero Oriente romano. L'impero si frattuma in tre pezzi, con le legioni renane che dichiarano l'indipendenza del loro pezzo di impero. Il centro dell'impero rimane sotto l'autorità sempre meno importante degli imperatori di Roma. E l'Oriente è de facto gestito dal principe di Palmira, Settimio Denato. Nel momento più buio dell'impero, questi viene però salvato da un gruppo di ufficiali dell'Illirico, una provincia di frontiera da dove venivano i migliori soldati dell'impero, corrispondente oggi ai paesi dell'ex Jugoslavia o ai Balcani occidentali, se preferite. Gli imperatori illirici prendono il potere al nadir delle fortune romane e riescono a portare l'impero verso un nuovo importante capitolo della sua lunga storia. Aureliano, un umile soldato dell'Illirico divenuto imperatore, riunifica l'impero, sconfiggendo la Palmira di Zenobia e riprendendosi le province occidentali secessioniste. Egli costruisce anche le mura che ancora cingono la capitale italiana. Diocleziano, anche lui illirico, divenuto imperatore nel 284, a qualche anno di distanza da Aureliano, modifica in modo definitivo la natura dell'impero. Questo periodo storico segna il passaggio dal principato, caratterizzato da imperatori che si fingono dittatori costituzionali, al dominato. Il principe Augusteo, almeno formalmente primum inter pares, è soppiantato dal dominus. L'imperatore è ora signore e padrone dell'impero, una alta dignità monarchica irraggiungibile e incomprensibile. I romani non sono più cittadini dell'impero, ma sudditi dell'imperatore. La dignità dell'ufficio imperiale viene infatti elevata, in modo che sia difficile o perfino impossibile per un semplice generale pensarsi adeguato a vestire la porpora imperiale. L'autorità è accentrata, l'esercito modificato al punto che le classiche legioni dell'antichità sono irriconoscibili nel IV secolo. La cavalleria acquista sempre più importanza, a scapito della fanteria pesante delle legioni. Le legioni stesse, che permangono almeno nel nome, sono suddivise in unità più piccole, da assemblare però in ampi eserciti da campo alla bisogna. Le frontiere vengono difese sempre più grazie ad una rete di fortini e castelli, molto diversi dagli accampamenti legionari classici e molto più simili ai castelli medievali. L'economia diviene molto più centralizzata e pianificata. Per risolvere complessi problemi economici, lo Stato si trova perfino costretto a demonetizzare l'economia romana, un primo passo verso l'economia alto medievale. Lo Stato, infatti, non chiede più tasse in moneta, ma in natura, segno della profonda crisi in cui era caduta tutta l'economia romana durante la crisi del III secolo, una crisi che aveva portato a un'inflazione fuori controllo. Diocleziano codifica anche le professioni, che divengono in larga parte ereditarie, legando sempre di più i contadini alla terra e iniziando quel processo che porterà alla servitudine. Diocleziano e la crisi del III secolo sono la vera anticamera del Medioevo. L'impero che esce dal cinquantennio di caos militare è un impero profondamente modificato, indebolito dalla crisi ma salvato dagli imperatori illirici. Diocleziano avrebbe voluto andare oltre e risolvere anche il grande e intrattabile problema della gestione delle successioni imperiali, sempre caotiche. Decise di dividere innanzitutto per la prima volta l'impero in Occidente e Oriente, con un imperatore Augusto a capo di ogni metà, affiancato da un collega con il titolo di Cesare, di rango inferiore. Diocleziano però era chiaramente il più importante dei due Augusti. A questo sistema diamo il nome di tetrarchia, dai tetrarchi, i quattro imperatori, due Augusti e due Cesari, del nuovo sistema imperiale. Diocleziano crea la tetrarchia perché è chiaro che un imperatore non basta più all'impero ed è necessario avere una carica imperiale in ognuno dei quattro teatri di guerra principale: il Reno, l'Alto Danubio, il Basso Danubio e la frontiera orientale. Diocleziano per sé sceglie quest'ultima e decide di stabilirsi a Nicea. Le ragioni militari sono molto importanti in questa decisione, ma l'imperatore aveva ideato la tetrarchia anche per trovare un sistema ordinato alle successioni imperiali. Infatti, dopo 20 anni in carica, gli Augusti si sarebbero dovuti dimettere per lasciare il posto ai loro due Cesari, che sarebbero diventati Augusti e avrebbero nominato a loro volta due Cesari al loro posto. Ahimè, non funzionò. Nel 305 d.C., Diocleziano, spontaneamente, e il suo collega Massimiano, spintaneamente, si dimisero in quello che fu senza dubbio un atto politico unico nella millenaria storia imperiale. Ogni tanto cerco di immaginarmi la scena: due uomini potentissimi, uno dei quali il più autorevole imperatore dai tempi di Settimio Severo, forse di Marco Aurelio, rispettati, temuti. Eppure entrambi si dimisero, come dei presidenti di una repubblica moderna, o forse dei consoli di una repubblica antica. Fosse riuscito a Diocleziano di stabilire un precedente duraturo, parleremmo di lui oggi come del più grande imperatore romano. Ahimè, non era destino, e probabilmente non poteva essere altrimenti. Quello che seguì non fu una ordinata successione secondo il sistema rigido pensato da Diocleziano. Tutt'altro. Ai romani toccò un altro periodo di confuse guerre civili, alla fine delle quali ci sarà di nuovo un solo imperatore. E che imperatore? Il nostro Costantino il Grande, che ci aspetterà in tutta la sua brillante grandezza e insopportabile arroganza nel prossimo episodio, il primo vero episodio della storia d'Italia.
Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.